a proseguire. Allora, siamo rimasti venerdì nella discussione del ruolo che potevano avere i diversi cargo trasportati dalle chinesine. Abbiamo visto che esistono diverse molecole che possono essere trasportate, che in alcuni casi queste molecole sono anche importanti per levare l'inibizione da parte della coda C-terminale della catena pesante della chinesina 1. E avevamo visto come sono stati fatti diversi costrutti tra i diversi cargo che possono essere trasportati da questa chinesina 1. Perciò questo è il schema della chinesina. In questo studio sono 4 le molecole che possono interagire sempre con il dominio TPR della catena leggera. E il problema è di sapere se vanno in competizione oppure si aiutano oppure se è indifferente. Avevamo visto che cotrasfettare diverse molecole della stessa famiglia non impediva il trasporto di quella che veniva studiata, e dunque questo significa che quando iperestriamo GIP1 con un costrutto, continuiamo a trasportarlo, però il sistema va a saturazione, perciò non riusciamo, cioè c'è la competizione tra quello che viene trasfettato e quello che è trasportato, visto che è la stessa molecola. Quando invece si fanno questi schemi incrociati, questo è il costrutto GFP per questa molecola, oppure la stessa molecola ma troncata, cioè che possiede soltanto il dominio di aggancio al TPR ma non possiede la parte N-terminale. E cosa succede rispetto al trasporto di GIP1 o di GIP3? Lo stesso è stato fatto poi con stesso principio ma incrociato. Questa volta se trasfetto GIP1 riesco ancora a trasportare Kidins, se trasfetto GIP3 cosa succede su Kidins? Stessa cosa tra trasfettare PAT1 e vedere quello che succede a GIP1 e così via. Allora, facendo questo si fa commenterò soltanto uno di questi risultati, che è quello di avere la trasfezione, perciò GFP Kidins vuol dire proteine di fusione tra la sequenza di Kidins oppure la stessa sequenza ma troncata, e poi vado a vedere la localizzazione di GIP1 o GIP3 intracellulare, quella endogena. Perciò da un risultato di questo tipo qua, vi ho rimesso lo schema sperimentale che non è così semplice da decifrare, perciò questo è la GFP Kidins, questo è il costrutto troncato, nei confronti di GIP1 o nei confronti di GIP3. Cos'è stato fatto? È stata fatta la trasfezione di queste cellule con il costrutto di fusione GFP Kidins, perciò io l'ho stilizzata in questo modo, perciò la fluorescenza verde è quello del prodotto di fusione, perciò non ho bisogno di aggiungere un anticorpo, e vado a vedere invece cosa succede quando faccio l'immunistochimica per GIP1. In questo caso vedete, questa è la cellula trasfettata, quella non è trasfettata, quello è il corrispondente, vediamo che GIP1 è trasportato alle estremità, e dunque significa che il fatto di aver trasfettato questo costrutto non ha impedito il trasporto di GIP1. Quello che mi dice come risultato è che questo è stato trasportato, poi non so se il costrutto si è legato, come è stato esattamente questo tipo, se il costrutto stesso è stato trasportato, mi dice solo che non c'è stata la competizione. Stessa cosa con il costrutto, questa volta tronco, è in variante del GFP, perciò è quello cyan, quello blu, e semplicemente sono state fatte appunto delle modifiche sugli aminoacidi della GFP, e questo fa cambiare lo spettro di colore di eccitazione e emissione. Perciò è una molecola tronca, perciò rispetto all'altro l'ho tagliata a metà, e vedo che anche in questo caso non dà nessun problema sulla localizzazione, che rimane intatta, ed è quello che vediamo come risultato. Perciò alla fine, anche in presenza della forma tronca, abbiamo il risultato. Quello è quello che, diciamo, ho ricostruito per farvi capire quello che era successo nell'esperimento. Questa è invece l'immagine precedente, solo che a questo punto l'ho commentata per saperla leggere assieme a voi, che dice che in questo caso era il costrutto GFP, perciò questa fluorescenza ci dice che queste cellule sono trasfettate, e noi leggiamo su questa immagine dove troviamo localizzato GIP1. Perciò queste frecce vi indicano che qua sono presenti le due cellule, perché questo è lo stesso campo, d'accordo, di cui ho cambiato il filtro per la fluorescenza. Qua è l'estremità che è riportata con questa freccia, e qua trovo l'immunoreattività per GIP1. Lo stesso lo vedrete meglio a video, perché qua perde di contrasto, e dunque non riesco più a vedere dove termina, ma qua vedete lo stesso, sono le estremità, e si vede su questo, o lo si vede ancora l'estremità qua, ed è fluorescente, e dunque mi dice che a questo punto, dove ho trasfettato, continuo ad avere il trasporto. Questo stesso risultato, qua sono le due cellule trasfettate, mentre qua sono la presenza di cellule che non sono trasfettate, e in effetti le vedo qua. Vedete che dove non sono trasfettate ho avuto queste sono le cellule trasfettate, scusate, sono qua, e questa è la loro estremità, e vedo che c'è il trasporto. Qua sono delle cellule sotto che non sono trasfettate. Stesso ragionamento, questa cellula è trasfettata, vedete il prolungamento? Questa in fluorescenza, il prolungamento è presente GIP1. Perciò quello mi fa dire che sulla trasfezione di questi costrutti molecolari non ha impedito la localizzazione di GIP1. Le altre non le ho fatte perché le cellule non sono, GIP1 è quello endogeno, perciò nella cellula che non è trasfettata è normale che io vedo, anzi è quello che mi serve da controllo interno. Non sono trasfettate, e dunque il mio controllo, vedo che è presente la fluorescenza. Questo è importante soprattutto nei casi in cui la trasfezione mi fa perdere la localizzazione. Allora non è perché l'immunoistochimica non ha funzionato, perché nello stesso campo vedo dove la cellula non trasfettata mi dimostra l'immunofluorescenza. Ok? Vi dicevo sempre, è molto più difficile analizzare i risultati negativi. E quando ho un risultato negativo, l'insieme dei controlli diventa essenziale per poter credere o interpretare quello che è il risultato negativo. Vi dicevo, questo non vado oltre, tanto lo potete fare da soli, anzi vi invito a farli da soli. E quello che non ci ha ancora detto, questo ci ha escluso la competizione, non ci ha ancora detto se è cooperativo oppure indipendente. E a questo punto quello che è stato fatto è stato di trasfettare, un po' analogamente a quanto era fatto nell'esperimento precedente, ma tra GIP1 e GIP3, e misurando la fluorescenza e dunque la localizzazione alle estremità di GIP3, avendo trasfettato GIP1. Questa è la cellula non trasfettata, questa è la cellula trasfettata con GIP1 in quantità molto elevata ed è simile al controllo, oppure trasfettata ma in una condizione che potremmo ritenere più fisiologica, cioè a un livello basso, più in equilibrio con quello che è il livello di espressione di GIP3. E sorprendentemente, guardate, in questo caso non solo non abbiamo inibito, ma addirittura troviamo più GIP3 all'estremità. Questa è la quantizzazione. Vedete che quando abbiamo un GIP1 trasfettato, ma in una quantità non così eccessiva, la quantità di GIP3 che troviamo in fondo alle estremità è maggiore. Non ho più ripreso le fluorescenze, nell'articolo originale ci sono, però diventava pesante commentare il tutto, perciò ho ripreso soltanto il riassunto. Sono state fatte anche un certo numero di controlli intermedi, ma la cosa più importante è questo primo dato, cioè se io ho, rispetto al normale, aggiungo un po' di GIP1, GIP3 è trasportato con maggiore efficienza. Trovo più GIP3, d'accordo? All'estremità dei neuriti. Altro esperimento è stato anche lì di andare a vedere di nuovo questa volta le quantità di immunoprecipitazione e il risultato di nuovo da un punto di vista della quantizzazione di queste blot è stato di vedere che in presenza di GIP3 la banda che corrisponde a GIP1 è maggiore. Inversamente, se io ho trasfettato GIP1 assieme dentro e vado a vedere la localizzazione, la coimmunoprecipitazione di GIP3, trovo una banda maggiore. Sono i risultati di quelle che vedete come tipologia di espressione, di quantizzazione dei blot che sono qua indicati. Perciò è la lettura densitometrica dei blot che permette di dire ho una maggiore presenza di molecola coimmunoprecipitata. Non è quantitativa in assoluto, perché di nuovo è quello che dice semi-quantitativo, è mi dà un risultato che dice in effetti ho una banda maggiore. Non è un valore assoluto, bisogna stare attenti a questi perché stiamo misurando in realtà il frutto di una reazione che è avvenuta sulla pellicola fotografica e non è lineare nemmeno con la quantità realmente presente. Perciò non bisogna prenderlo come un valore assoluto. Però conferma, diciamo, stiamo mettendo più evidenze che lasciano pensare che si aiutano uno l'altro. Allora, un po' come avevamo anticipato l'altra volta, quello che si può fare in questi casi è di togliere uno e vedere se l'altro è ancora trasportato o meno. Come dire, in un caso potenzia il trasporto, ed è quello che abbiamo visto con le due tipologie di esperimenti prima. Nell'altro caso dice addirittura, ma diventa necessario, cioè in altre parole, se io non ho GIP3, GIP1 viene ancora trasportato e viceversa. E quello l'hanno fatto con il knockdown. Allora, knockout è quando ci riferiamo agli animali. Knockdown è quando ci riferiamo all'approccio che utilizza i CRNA, che utilizza il fatto di non andare a interferire a livello genomico, ma di interferire sui livelli di messaggero o sulla trascrizione dei messaggeri. Perciò è quello che è stato fatto. È stato fatto utilizzando delle cellule COS che sono state cotraffettate o cotraffettate sia per il costrutto che codifica per GIP1 con il suo flag, oppure con una sequenza che codifica per un RNA che sarà un RNA che mi porterà ad avere il silenziamento del messaggero endogeno. Quello che è il vettore del FIRN. Vedremo quali sono le tipologie di strategie che si possono utilizzare, diciamo, per sirnare dei messaggeri. Perciò queste cellule, se noi guardiamo qua, questo è il blot, dopo, per la beta tubulina mi dà un confronto sulla quantità di proteine che sono state messe sul blot, perciò è il controllo sulla quantità totale delle proteine che sono state messe. Questo è il vettore vuoto, poi forse dovevo commentare questo dopo, ma pazienza, vedete almeno il risultato, poi dopo vediamo meglio come è stato fatto, perciò il controllo. Questo è il SIRNA e vedete che a questo punto GIP1 è completamente sparito, non è più presente la proteina GIP1 e non è più presente perché in realtà abbiamo utilizzato questo vettore per portare alla degradazione del messaggero endogeno. Non è specifico perché se metto il SIRNA contro GIP3, GIP1 continua a essere espresso analogamente a quanto avviene nel controllo. E lo stesso è stato fatto per all'inverso, diciamo, mettendo il SIRNA contro GIP3 e poi facendo lo stesso tipo di analisi. Il risultato finale che viene dimostrato è che in presenza, se noi guardiamo la fluorescenza alle estremità dei neuriti per GIP1, quando abbiamo sirnato GIP1 non lo vediamo più, ma questo è normale perché è il controllo. Se non c'è più la proteina non possiamo vederla alle estremità dei neuriti. Mi spiego, questo è il sirna per GIP1 e abbiamo visto che le cellule non esprimono più la proteina. È evidente che se vado a vedere trovo zero. Se non la esprime più in assoluto è normale io non la trovi alle estremità. Ma la cosa interessante è di andare a vedere invece se ho sirnato GIP3 cosa succede al trasporto di GIP1 e quello è molto diminuito. Dunque GIP3 era necessario al trasporto di GIP1. Cos'è questo principio del CRNA, cioè dell'interferenza con messaggeri endogeni? Il principio è il seguente. Il principio è di avere la produzione di un RNA a doppia strand, doppia elica, doppia catena. Questo da un enzima viene tagliato, cioè quello più lungo viene tagliato a formare frammenti più corti, di 20-25 nucleotidi. Questo poi viene aperto, le due catene vengono separate e queste due catene, ce n'è una che verrà conservata, okay, che è quella complementare al messaggero, è quella che a volte si utilizza anche come terminologia l'antisenso. Questa catena complementare, perciò questa in realtà la rossa in questa rappresentazione viene degradata, c'è stata la produzione di un RNA a doppia catena, viene tagliato in frammenti più piccoli. Di queste due catene una viene eliminata rimane quella che è complementare al messaggero che verrà schermato. Essendo complementare si lega, ok? E questo è un segnale di riconoscimento da parte di un enzima che a questo punto taglia questo messaggero. Questo porta ad avere eliminato i messaggeri endogeni e dunque a non avere la produzione della proteina endogena, perciò interferisce con la proteina endogena. Un'altra, l'ho messo perché potreste averla già incontrato, un altro metodo per silenziare l'espressione di una determinata proteina è quella di utilizzare quelli che sono chiamati morfolino, o non so, morfolino, non so dove sia l'accento.
Morfolino.
Morfolino. Vabbè, insomma, quelli lì. E questo ha un altro principio per due motivi. Uno è qualcosa di totalmente sintetico, mentre nell'altro caso si sfrutta un sistema endogeno. Perciò si trasfettono queste RNA nella versione antisenso, hanno un analogo di base, che è a base di morfolina, per quello che prende questo nome. Il principio è che si appaia anche in questo caso, si ibridizza, perciò è un antisenso e complementare al messaggero che voglio silenziare, perciò da quel punto di vista è analogo, ma la differenza è che in questo caso il messaggero non viene distrutto, viene impacchettato e si impedisce la sua traduzione, ma il messaggero rimane presente. Cioè se uno fa un'analisi e poi va a cercare il messaggero lo trova ancora, ma la sua traduzione è stata impedita. Diciamo questa è una parentesi rispetto al resto che stavamo discutendo, però solo per rimetterlo nel suo contesto. Esistono due tipologie di silenziamento dell'RNA o di RNA specifici che sono utilizzati comunque dalle cellule in modo fisiologico. Poi i ricercatori hanno sfruttato questo sistema per poter derivare un approccio tecnico, però parte da un'osservazione, un'osservazione, ripeto, di un processo che avviene all'interno della cellula. È stato prima di tutto messo in evidenza in organismi inferiori, piante e funghi, su questo principio del silenziamento dell'RNA. Dunque di per sé non sono stati trovati siRNA all'interno dei mammiferi. Ma quello che è stato invece evidenziato sono i miRNA, microRNA. E come vedremo poi alla fine, all'atto pratico, si assomigliano, non sono sistemi identici, ma hanno punti in comune e portano comunque al risultato del silenziamento dell'espressione di una determinata proteina, però anche in questo caso possiamo avere degradazione vera e propria del messaggero ed è il caso del siRNA. Nel caso dei microRNA possiamo avere anche un impacchettamento, un'inibizione della traduzione e dunque un sistema che può essere più transitorio. D'accordo? Perciò possono portare anche alla degradazione, però portano molto all'inibizione della traduzione di questi messaggeri nel caso di microRNA e da quel punto di vista ci riporta un po' a quello che dicevamo con il morfolino prima. Nel dettaglio in realtà succede questo, possiamo avere la sintesi di questi piccoli RNA, queste In effetti adesso nel corso anche del primo anno non si dà più come definizione dell'RNA tre tipologie di RNA. Bisogna assolutamente introdurre la nozione di questi RNA che hanno un ruolo regolativo. D'accordo? Perciò quello ormai deve essere una cosa assolutamente assodata. E tra queste sequenze appunto che portano alla formazione di questi RNA che si richiudono, è per quello che prende questo nome di herpin anche, perché è come la pinza dei capelli, cioè si richiude su se stessa, ok? E nel caso dei double strand RNA sono la complementarietà è totale. Nel caso dei mRNA abbiamo un appaiamento che non è totale, cioè ha delle zone che non sono appaiate. Questa è una delle differenze già precoce a livello di questi precursori, di queste siRNA e mRNA. Quello che perciò questa è sintesi a livello nucleare. In questo caso l'export dei mRNA dal nucleo al citoplasma è dipendente dall'exportina, mentre sapete che gli RNA di solito non sono dipendenti dall'exportina per passare attraverso i pori nucleari. Perciò questa è una delle differenze, diciamo, nel modo in cui sono processati e escono dal nucleo. Un'altra cosa il modo in cui, perché sennò queste pre-mRNA sono molto più lunghi e poi vengono tagliati, questo ad opera di questa enzima DROSHA. Esiste anche un sistema in cui vanno incontro praticamente a una forma di splicing che porta poi alla produzione di queste pre-mRNA, perciò non sempre il sistema è dipendente da DROSHA, cioè se elimino DROSHA posso lo stesso avere produzione di alcuni mRNA dovuto proprio a questi due sistemi alternativi. Comunque, per quello che ci interessa, una volta che abbiamo questi RNA doppia strand, l'enzima DICER a livello citoplasmatico permette di avere il primo taglio che forma questi frammenti più piccoli. Perciò da un doppia strand lungo arriviamo a un doppia strand corto. Questo primo passaggio è seguito da un secondo passaggio che sarà quello di separare le due catene. Mentre nel caso del siRNA vi ho detto la catena che era così chiamata il passaggero, cioè quella a quale che non avrà ruolo poi nelle fasi successive, perciò il passaggero viene eliminato, mentre quello che viene chiamato il strand guida è complementare a un determinato mRNA che sarà quello che a questo punto verrà degradato. Perciò questa catena in realtà si associa a questi enzimi, cioè è quello che fa passare questo enzima rischia di diventare attivo, e associato dove c'è complementarità porta rischia ad associarsi a un determinato messaggero, quel determinato messaggero verrà clivato, tagliato. Nel caso dei mRNA è molto simile, con come differenza il fatto di, anche in questo caso, avere comunque l'eliminazione di una delle due catene, il complementare si lega, ma potrò avere solo la repressione della traduzione, cioè è possibile avere una fase intermedia di stop della traduzione senza degradazione del messaggero, oppure avere anche la degradazione del messaggero. Questo è, diciamo, un processo fisiologico, e dunque c'è gente che studia i mirna dentro le cellule di mammifero. E questo, diciamo, è un tipo di ricerca. C'è chi, come nel caso dell'articolo che stavamo commentando, si occupa di tutt'altro, ha tutt'altro come interesse, ma utilizza questo tipo di regolazione per interferire con la produzione di una determinata proteina. Perciò è l'aspetto tecnico dell'utilizzo di un processo che è stato messo in evidenza come essendo un processo cellulare. Questo è solo la storia di quello che ho appena raccontato. Faccio un inciso su quelle che sono queste strutture presenti a livello citoplasmatico e che accumulano appunto degli RNA. Abbiamo visto precedentemente questo qua indicato, scusate non l'ho detto, di avere questi RNA che finiscono in quelli che sono chiamati i P-body, sono i corpi dove vengono processati gli RNA. Queste, in pratica, questi granuli, perché non sono delimitati da elementi di membrana, sono soltanto un accumulo di proteine di RNA, però che a questo punto si vedono in microscopia. Perciò sono accumuli, granuli, citoplasmatici, ricchi di RNA e che hanno a che vedere con appunto la regolazione della traduzione degli RNA. Sono le regolazioni che sono, non sono a livello della regolazione dell'espressione genica, non è la storia che regola l'espressione attraverso la produzione o meno dei messaggeri, quello che vuol dire regolazione della trascrizione, ma è una regolazione a livello della traduzione di questi messaggeri. Non c'è DNA, c'è solo RNA e proteine, che è quello che dà la densità. Allora, in effetti si distinguono, anche lì l'ho messo comunque come un'aggiunta conoscitiva, perciò questi granuli ce ne sono di diversi tipi. I famosi P-bodies che dicevamo prima, legati a questo processamento dell'RNA, che possono anche aumentare nei casi in cui le cellule sono sottoposte a una situazione di stress, o quello che fa sì che se una coltura cellulare è stata lasciata nell'incubatore per un tempo molto lungo, è una vecchia coltura, il mezzo ingiallito, cioè le cellule sono in sofferenza, sono in situazione di stress, si osservano molto tutte queste formazioni più dense, più scure all'interno, semplicemente già a livello del microscopio ottico. E dunque queste sono, si differenziano non tanto per la loro natura quanto al fatto che sono indotti da una situazione di stress. Nella situazione, perché qual è la situazione di stress? La situazione di stress vuol dire che la cellula funziona male. Se funziona male ha un alto tasso di errore. Se ha un alto tasso di errore, questi sistemi di regolazione sono anche per eliminare messaggeri potenzialmente dannosi per la cellula se venissero tradotti, e dunque la cellula accumula, cioè questo sistema per limitare la traduzione di questi messaggeri aumenta, e dunque vedo comparire tante di queste forme, di questi granuli. Poi invece forme di granuli sono invece quelle che si osservano nelle cellule neuronali per il trasporto di messaggeri che vengono tradotti alla periferia, cioè c'è una sintesi proteica che avviene in loco, in particolare nei terminali dendritici e non nel corpo cellulare. Ok? Perciò nel corpo cellulare troviamo, dove c'è il reticolo endoplasmatico, dove c'è il Golgi, dove si formano le vescicole, che saranno anche le vescicole di secrezione, che vanno anche ai terminali, d'accordo? C'è questo, ma c'è anche una parte di messaggeri che non sono tradotti subito a livello del corpo cellulare, ma trasportati, e assieme a loro un insieme di proteine, anche di subunità ribosomali, per fare una traduzione delocalizzata, una traduzione che avviene proprio nei processi, nei terminali. Allora, queste sono un'altra forma di granuli, che però da un punto di vista della loro composizione sono appunto elementi molto ricchi di messaggeri e di proteine. E dunque questi sono i granuli neuronali, che hanno però questa volta un ruolo di trasporto e di blocco temporaneo della traduzione di questi messaggeri, che verranno poi tradotti una volta che sono arrivati appunto in questi terminali, in particolare i terminali dendritici. Danno immagine di questo tipo qua quando si fanno delle marcature, in questo caso sono appunto i granuli di stress che sono stati messi in evidenza, in blu sono i processing bodies, manca una N, ma che sono invece più dedicati alla degradazione secondo il meccanismo che abbiamo, che abbiamo descritto prima. E poi c'è l'aspetto sperimentale, cioè cosa si può fare con tutto ciò, come questo tipo di osservazione si è stata trasferita come tecnologia. E come è stato fatto questo trasferimento? Le tecnologie che si utilizzano adesso possono essere o di avere dei CRNA duplex, cioè quelle direttamente già sintetizzati, che vengono fatti entrare all'interno della cellula a livello citoplasmatico. Ok, perciò l'ho messo qua. E che possono essere utilizzati, quello che vi ho rappresentato, e se può essere già in uso in clinica, oppure come studio sperimentale di ricerca, sia in vivo sia in vitro. I duplex sono utilizzati anche già per in clinica, ovviamente sia in vivo sia in vitro anche per la ricerca. Oppure si può avere come tipologia di approccio l'uso di vettori che prevedono l'integrazione a livello genomico. Perciò si possono usare dei plasmidi che codificano appunto per questi herpin RNA. A questo punto l'integrazione farà sì che c'è l'espressione molto più stabile. Perciò questo è come dire una fase transiente, questa è una fase stabile. In alcuni casi è necessario avere ricorso a un'espressione stabile, se si vuole vedere più a lunga scadenza qual è l'effetto dell'ablazione dell'espressione di una determinata proteina, se no si può avere ricorso appunto a queste strategie che sono direttamente con i CRNA duplex. Come si fa entrare queste CRNA all'interno delle cellule? Beh, in alcuni casi c'è direttamente l'iniezione, cioè si può, in particolare chi lavora durante lo sviluppo, e si può fare anche l'iniezione direttamente in occiti, come si possono fare appunto per altre molecole. Ci sono delle modifiche che permettono di aumentare anche le efficienze o di avere riprodotto più volte e poi ciascuno verrà dopo tagliato anche all'interno della cellula. Sono state fatte per farle entrare invece delle modifiche con l'aggiunta di, cioè il legame a una molecola idrofobica e che permette di farle entrare in un modo senza avere ricorso all'iniezione. Si possono avere delle miscele con fosfolipidi, perciò riprende un approccio tipo la lipofezione, in cui in questo caso appunto si usano liposomi a secondo della composizione in questi liposomi si può aumentare, diciamo, la probabilità, l'efficienza per far entrare questi sirna all'interno. In alcuni casi anche per la specificità, soprattutto quando si usano in vivo, uno dei problemi è il targeting, cioè dove, in quale tipo cellulare voglio fare arrivare questo sirna. Allora, quello che può essere utilizzato in questo caso è il associare queste sirna a una struttura, una protamina che è stata collegata, portata a una proteina di fusione con un frammento di un anticorpo. Perciò questo dà la specificità, cioè invece di avere i liposomi vanno bene se uno ha le cellule in coltura. In vivo, a meno di fare un'iniezione locale o avere, se no, si fondono in modo aspecifico. Se voglio qualcosa che sia più specifico, ho ricorso a un approccio di questo tipo qua, perché la presenza dell'anticorpo, che ovviamente deve essere diretto contro un antigene di superficie, ok? Diretto contro l'antigene di superficie, si lega all'antigene di superficie e favorisce l'entrata mirato del sirna dentro alla cellula che esprime questo antigene di superficie. Sì. Ok. Poi ci sono appunto i plasmidi che all'interno del quale si fa entrare la sequenza del che ci interessa avere appunto come questa RPRNA. E dunque vedete come sono fatti, cioè deve avere la zona che è quella di ripiegamento, che corrisponderà al loop che troviamo qua, e poi il senso e l'antisenso. Il senso è quello che è stato trasportato, l'antisenso è quello che è la guida, che è complementare al messaggero. Assomigliano per il resto a soliti plasmidi, nel quale dobbiamo trovare sia la zona promotore che permetterà l'espressione appunto del CRNA, sia il sistema di selezione per mettere in evidenza il costrutto, cioè le cellule che hanno ricevuto il costrutto quando si prepara il plasmide stesso. Perciò questo prevede di avere l'integrazione del plasmide nel genoma della cellula ospite. Questo, se uno appunto ha un plasmide che esprime questo RPRNA, questo viene prodotto, l'esportina lo porta via, Dicer e AGO2 si associano a questo RNA doppia strand, taglia la parte loop, deve avere anche le estremità 3' che sporgono, che è un'altra delle caratteristiche, distrugge la catena che era quella corrispondente al senso, quella solo che è servita solo per il trasporto, rimane l'antisenso. L'antisenso, in questa forma, permette il reclutamento dell'insieme di tutte le altre subunità che portano ad avere questa struttura che si chiama RISC, proprio perché è quella che porta all'inibizione, che interferisce con il messaggero. E dunque questo mi dà la specificità di riconoscimento di un determinato messaggero, e per quello che è specifico, ok? Almeno spero sia specifico. Se la specificità sarà dovuta all'accuratezza con la quale io avrò designato quello che ho inserito nel vettore. Mettiamola così, anzi lo discutiamo dopo, ok? Allora, questo si lega al messaggero, e in questo punto ci ha riportato più a quello che erano i Mirna, di nuovo attraverso la degradazione e il passaggio attraverso i P-bodies, oppure la degradazione diretta. E questa è la strategia, diciamo, di quelle che sono utilizzate attraverso l'uso di questi vettori che producono a queste hairpin RNA. Cosa bisogna stare attento quando si fa il disegno per la molecola che verrà inserita nel plastide? Allora, prima di tutto potrei avere anche più sequenze target che sono state inserite. Potrei anche o aggredire lo stesso messaggero in più punti. D'accordo? Oppure potrei avere qualcosa che mi cerca di togliere due proteine diverse, oppure due isoforme che risultano da uno splicing alternativo dello stesso premessaggero. Perciò nella costruzione non è detto che debba corrispondere soltanto a un hairpin RNA, potrebbero essere più di uno, poi verranno processati dopo. Allora, diciamo, una di queste sequenze, quando si disegna un cRNA, quale potrebbe essere le sue caratteristiche? La lunghezza è di circa 20 nucleotidi. Bisogna evitare di andare a avere come target sul messaggero le estremità, che corrispondono a quelle che sono o della triplette di inizio oppure del codone di stop. Conviene essere in una parte più centrale del messaggero, perciò quando si fa l'analisi sul messaggero per sapere dove designare l'antisenso, i 20 aminoacidi, i 20 nucleotidi, che sono i complementari, d'accordo, del messaggero che mi interessa, mi metto in una zona che è più centrale rispetto alla zona codificante. Ovviamente non mi metto in zone che corrispondono ai introni, cioè conviene lavorare sul cDNA. Evito quelle che saranno delle zone con stessi nucleotidi ripetuti, anche per evitare strutture o ripiegamenti sbagliati di queste di questo RNA che viene poi formato. Di nuovo starò attento a avere una quantità di CG, sono quelli che fanno tre legami idrogeni, d'accordo? E dunque sulla forza dell'annealing. Evito di nuovo le zone che sono delle ripetizioni di sequenze poco complesse, perché se vado su qualcosa di ripetitivo e che riprende gli stessi moduli è più facile che il sia il RNA che io sto producendo non sia molto specifico, perciò è meglio evitare questo. Evito anche i polimorfismi, perché se no, se sono una zona polimorfica, potrei avere una quantità di messaggero che in realtà non verrà riconosciuto. E dunque non avrei un'alta efficienza del siRNA che sto usando. Devo fare un'analisi di omologia una volta che l'ho definito sul messaggero che mi interessa, d'accordo? Perciò ho escluso le estremità, mi sono messo in una zona che aveva, poi adesso sono software che ti fanno il tutto, però conviene sapere cosa c'è dietro ai software. E faccio sì una blasta, perché? Perché magari rispetto a questo messaggero che mi interessa ha tutte le caratteristiche giuste, però se va a legarsi su un altro messaggero che combinazione ha una sequenza molto simile se non identica, perderò di specificità. Devo sempre avere un controllo negativo. E come si fa il controllo negativo? Lo si fa prendendo la sequenza che abbiamo appena disegnato, e scramble vuol dire ho tutte le lettere, d'accordo, che rimetto in disordine. Perciò la composizione in base sarà esattamente la stessa, la lunghezza sarà la stessa, ma non avrà più la complementarietà. E qua cosa devo fare? Verificare che quello che ho prodotto, d'accordo, come controllo, lo metto anche lui su BLAST, perché non vorrei che il controllo casualmente abbia prodotto qualcosa che si lega a un altro messaggero, perché a questo punto non sarebbe più un controllo, ma andrebbe a legarsi a una sequenza, eliminerebbe magari un'altra proteina che mi darebbe un fenotipo che non avrebbe niente a vedere con quello, cioè come fenotipo di partenza non sarebbe quello giusto. E dunque devo essere attenta al fatto che il nuovo, cioè quello che uso come controllo, non abbia omologia con altri messaggeri. E fatto tutto questo, posso tornare all'esperimento che...
Una domanda per il controllo. Per... È meglio utilizzare un sirno di questo genere o anche per esempio...
Allora, la sua domanda è... È meglio utilizzare un controllo fatto così oppure un controllo contro la GFP che non abbia endogenamente, in modo endogeno?
No, un controllo nel senso un sirna per la proteina.
Allora, dice un sirna contro una proteina che sappiamo non essere espressa. Io direi, dovrei cercare un metodo alternativo se ha un vantaggio, no? Rispetto a questo uno dice un metodo alternativo ha un vantaggio. Il vantaggio potrebbe essere allora utilizzo sempre il controllo qualunque sia il sirna che uso,
sì,
che può essere un vantaggio. Si può anche fare. Il problema, o meglio, il controllo è più giusto se la composizione è la stessa e la lunghezza è la stessa. Perciò la risposta che potrei dare è un ni. Non è, cioè, come si utilizza un anticorpo che anche in questi casi qua più che altro non si mette quando si fa l'anticorpo, non si usa nemmeno uno diretto contro qualcos'altro. E, perciò se è solo per un problema di, tra virgolette, risparmio, può essere una cosa che uno si trova obbligato a fare. Se ha la scelta, preferisce qualcosa che lo mette in condizione più simile a quello che sta facendo nel suo punto sperimentale. E dunque, tornando a quello che dicevamo prima, dopo questo excursus sperimentale, vediamo come... in presenza del costrutto che elimina la sintesi di GIP3, non abbiamo più il trasporto di GIP1. Perciò Questo ha fatto concludere a questi autori che il knockdown di Jeep 1 interferisce con il trasporto di Jeep 3 e viceversa. E questa è la stessa cosa fatta all'inverso, questo è il knockdown di Jeep 1 e questo è cosa succede a Jeep 3. E dunque le due sembrano aiutarsi. Perciò la risposta a questa domanda è che in questo caso, almeno nel caso specifico di Jeep 1 e Jeep 3, sembrano essere cooperativi. L'ultima domanda che avevo posto è quella su cosa succede una volta che abbiamo trasportato questa vescicola, che abbiamo così discusso così a lungo, come fa, qual è la situazione ottimale per avere l'interazione tra Jeep e la chinesina, i microtubuli, perciò in pratica come montare il tutto e dunque ha una certa stabilità. Il problema adesso è, una volta che uno è arrivato, come levare questo in modo tale da rilasciare quello che è il contenuto della molecola, o meglio del cargo, come rilasciare il cargo rispetto al trasportatore. Quello è stato messo in evidenza da questo gruppo un po' di anni fa, e non faccio tutto il dettaglio perché sennò non ne usciamo più da questa storia di Jeep, ma vi do la risposta, e la risposta è che è molto legato all'attivazione della cascata delle MAP chinasi stessa, cioè e la fosforilazione o la regolazione a MAP chinasi, che attraverso le fosforilazioni permette anche lo stacco. Perciò va visto come un aspetto anche molto più dinamico, dove la parte dello sgancio del tutto è legato a una parte di attivazione della cascata delle MAP chinasi stessa, perciò rimane abbastanza associato, d'accordo, anche ai microtubuli, anche alla chinesina, esposto. La fase di attivazione porterà non solo ad avere l'attivazione della MAP chinasi, ma aver sganciato queste molecole dalla proteina scaffold e la proteina scaffold a sua volta dalla chinesina. Quello che abbiamo discusso adesso con Jeep 1 in realtà è un modello che è molto utilizzato, e sono diverse le proteine scaffold che sono state messe in evidenza per l'organizzazione di catene di attivazione di questo modo. Ad esempio esistono queste altre molecole, vedete, non è Jeep 1, sono altre. In effetti questa associa altre molecole, un'altra cascata di MAP chinasi, quella che coinvolge in particolare RAF, MEK, ERK1 e ERK2. La paxilina, che sappiamo essere una molecola coinvolta nell'adesione cellulare, in realtà dei siti di aggancio per le MAP chinasi, e funziona anche lei da proteine scaffold per le MAP chinasi. Cioè, vedete, questo è legato all'adesione cellulare. In questo caso la paxilina interagisce anche con MET, ma se non la conosciamo, per essere nota, interagire con le integrine. Okay? La beta-arrestina, che invece interagisce con il recettore a 7 domini transmembranari e ne promuove l'internalizzazione, ma anche una proteina scaffold sempre per queste molecole. Perciò è un insieme, diciamo, di famiglie, un meccanismo comune a più tipologie di catene di reazioni. Visto che ho iniziato tardi, ne chiedo scusa per tutti i miei pasticci, però se per voi va bene andrei ancora un po' avanti, finisco un po' prima perché poi subito di seguito ho 2 ore dall'altra parte, perciò devo un po' riprendermi tra una lezione e l'altra. Dicevamo, arriviamo poi alla fosforilazione di queste macchinasi, che era il punto anche di partenza che abbiamo discusso. Allora apro un'altra discussione sulle regolazioni di questi meccanismi, in particolare su quello che riguarda questa famiglia di molecole, che sono la molecola ERK, in particolare ERK1 e ERK2. Se questo riprende questo schema, ma ce ne sono tanti che si trovano, vedete che praticamente sempre queste molecole ERK1 e ERK2 vengono sempre messe assieme, cioè si mette ERK1,2 oppure ERK1/2. Come dire, una vale l'altra. Hanno tantissimi substrati, rispetto ai substrati, di nuovo questo è preso da un'altra review del 2008, troviamo sempre questo modo di rappresentarle, e se uno va a vedere le loro capacità di fosforilare i substrati, sembrano che non ci siano differenze. E questo punto di partenza, rispetto appunto a tutti i substrati che possono avere, poteva lasciare pensare che erano completamente ridondanti una rispetto all'altra, cioè era la stessa cosa avere una piuttosto che avere l'altra. In realtà, quando sono stati fatti gli animali knockout, i fenotipi sono stati molto diversi tra aver fatto il knockout per ERK1 o aver fatto il knockout per ERK2. Nel caso del knockout per ERK1 ha un po' un problema di fenotipo, però è vitale, perciò nascono animali che sono meno per ERK1. Sono fertili? No, sono fertili. Appunto, la loro dimensione è più o meno la stessa di quelle che sono i loro fratelli, che invece sono eterozigoti oppure wild type. Hanno però comunque qualche problema, in particolare nella maturazione del sistema immunitario. Perciò non è che non abbiano nessun fenotipo. Però è un fenotipo relativamente mild, leggero. E quello in questo caso è un classico caso in cui uno lo interpreta come dire: sì, ho eliminato la produzione di ERK1, probabilmente è un fenomeno di compensazione, in cui in assenza di ERK1 il suo ruolo viene svolto da ERK2. Quando però si è fatto il knockout di ERK2, lì è proprio letale. Perciò la situazione non è simmetrica. Evidentemente ERK1 non può compensare ERK2. Perciò ripeto, in tutti gli esperimenti che riguardavano i substrati, la fosforilazione, questo tipo di cose, sembravano equivalenti. Quando sono stati fatti i knockout, due fenotipi molto diversi. Sembra che ERK2 sia in grado di compensare ERK1, ma ERK1 non è in grado di compensare ERK2. Per affrontare questo problema c'è anche chi si interessava alla localizzazione di queste molecole, in particolare in questo caso alla localizzazione di ERK1, e sapete che queste molecole ERK sono attivate a livello citoplasmatico, possono trovare alcuni substrati a livello citoplasmatico, ma un loro ruolo molto importante è nella regolazione dei fattori trascrizionali, e dunque devono passare dal citoplasma al nucleo. Allora, questi autori hanno studiato la cinetica di passaggio dal citoplasma al nucleo per la molecola ERK. E quello che è stato fatto attraverso un'analisi di riprese cinematografiche, cioè di time-lapse, del passaggio di un costrutto di fusione tra la molecola ERK1 e una molecola che è un analogo della GFP. Non è la GFP, ma è una molecola derivata dalla sequenza della GFP. È una GFP variant. Cosa di diverso questa molecola? Ha una diversa sensibilità rispetto al bleaching. Il bleaching è la reazione che hanno tutti i fluorocromi che esposti, eccitati dalla luce, perdono la loro capacità di fluorescenza, si disattivano. Chi fa reazione, cioè analisi in fluorescenza, ha sempre questa cosa, questo dilemma, che osserva, ma mentre osserva, visto che il preparato viene illuminato, decade la fluorescenza, perciò più tu osservi e meno vedi, ok? Che è un trauma per chi fa questo tipo di cose, perché devi comunque prendere il tempo di osservare e di vedere, ma sai che tutto quello che tu stai facendo, più ci metti tempo, più questo fa decadere la fluorescenza. Questo esiste per tutti i fluorocromi, ci sono poi il modo in cui vengono montati i preparati che permettono un po' di inibire questo fatto del bleaching nella fluorescenza. Come? Quello si vede benissimo, magari uno fa l'osservazione, o se lo fa tra l'altro a forte ingrandimento c'è la luce molto concentrata e un punto e maggiore intensità, visto che è più vicino entra meno luce, perciò deve sparare molto di più. E se io faccio l'osservazione, oppure faccio anche la foto che richiede di avere un'illuminazione abbastanza forte, e dopo torno a un ingrandimento maggiore, vedo un tondo nero, perché lì è stato tutto spento. Che non vuol dire che non sono più presenti le molecole. Le molecole sono presenti, ma non sono più fluorescenti. Posso avere un parziale o totale recupero con il tempo, oppure ed è importante mantenere i preparati a freddo, dove posso avere. E dunque, se ho una situazione di questo tipo qua e vorrei rifotografare lo stesso posto, lascio i preparati per alcuni giorni in camera fredda, posso tornare dopo e vedere se ho recuperato un po' di fluorescenza. Però questo è il dilemma di chi fa fluorescenza. Però i problemi possono diventare una risorsa, perciò si possono anche utilizzare il photobleaching invece a vantaggio mio, cioè sull'esperimento che voglio fare. Perciò posso usare lo spegnimento come una risorsa, non come un fattore limitativo. Ed è quello che viene fatto spegnendo volontariamente, ad esempio, una regione e vedendo se all'interno di questa regione che è stata spenta, in questo caso devo farlo su delle cellule vive perché sennò non funziona, se all'interno se ci sono dei spostamenti di molecole dovrei vedere ricomparire la fluorescenza. Mi spiego meglio. Mettiamo di aver spento questa zona, ok, dove sono loro. Io sono fuori della zona che è stata spenta, ok? E dunque sono fluorescente. Se la cellula è viva e funziona il trasporto e io sono mobile, grazie, ok? Nella zona spenta si vede la fluorescenza. E dunque significa che c'è stato uno spostamento, ok? Perciò posso spegnere volontariamente una parte e vedere che ci sia recupero della fluorescenza. Questo è, diciamo, quello che viene fatto con i costrutti GFP classici, dove la GFP già è piuttosto resistente al photobleaching quando guardo in fluorescenza normale, perciò per spegnerla bisogna proprio sparare forte. Però questo può essere un aspetto, d'accordo? Perciò spengo. Se ho fissato, cosa sarà il controllo? Di avere le cellule fissate. Perché se le cellule sono fissate, non posso più avere i movimenti, ma posso verificare che nell'arco di tempo che io studio, se vedo comparire, cosa deve succedere a questa zona? Deve rimanere spenta. Perciò il controllo mi permette di vedere che nell'arco di tempo che io faccio lo studio non ho recupero della fluorescenza. E lì deve essere fissato. Nel punto sperimentale, che non deve essere fissato e dunque avviene il trasporto, vedo, se vedo ricomparire della fluorescenza, vuol dire che c'è stato uno spostamento. Ok? E dico, non è il recupero della fluorescenza di chi c'era, perché me lo dice il controllo. Dompa cosa fa? Dompa ancora un'altra cosa, perché è una variante che è stata sviluppata perché ha una cinetica di spegnimento e recupero molto più rapida. E basta illuminare a un'altra lunghezza d'onda perché recuperi. Perciò potrò spegnere tutta la stanza e riaccendere solo un compartimento. Allora, prima di tutto vediamo il costrutto che è stato fatto. Devo verificare che è presente dentro alle cellule che ho trasfettato. Perciò quello è lo Western blot dove ho le molecole endogene e quella che è la mia molecola ERK Drompa, e sto verificando quelle che sono fosforilate, perciò verifico uno che è presente e due che risponde allo stimolo tramite il fattore EGF. Qua è presente ma non è fosforilata, qua è presente ma è stata fosforilata, ok? Perciò si comporta nello stesso modo in cui si comporta la molecola endogena, perché è più su? Perché c'è DOMP, è la proteina di fusione, ok? Ma lì non guardo la fluorescenza, lì guardo la molecola e dunque è la parte ERK1 che sto monitorando. Mentre qua sto monitorando la fluorescenza, e vedo che quando passo in presenza di EGF si accumula nel nucleo ed è fosforilata, ok? Mentre qua non lo era e in effetti corrisponde a questo. Adesso cosa si fa? L'esperimento è il seguente. Questo è il punto di partenza, dove la mia proteina di fusione è distribuita tra citoplasma e nucleo. Faccio il bleaching totale, perciò cancello tutta la fluorescenza, e quello che mi permette di fare DOMPA e non mi permetterebbe di fare la GFP è che sono in grado di riattivarla rapidamente, e un punto a questo punto circoscritto legato a dove vado a illuminare con il microscopio. Posso a scelta, cioè in questo esperimento, riaccendere solo a livello del citoplasma oppure solo a livello del nucleo. Se riaccendo solo a livello del citoplasma, misuro il passaggio dal citoplasma al nucleo. Se accendo solo il nucleo, misuro il passaggio dal nucleo al citoplasma. E questo è appunto la posizione del nucleo dove ho riacceso, questo del citoplasma dove ho riacceso. Allora, è così rapido che riesco a fare questo sulla stessa cellula e in alternanza. Perciò riesco a spegnere, a riaccendere il citoplasma, a misurare quello che è passato, a spegnere, a accendere il nucleo e a misurare il passaggio nell'altro senso, a spegnere, a mettere solo il citoplasma. Perciò nella stessa cellula avere queste fotografie una dopo l'altra che mi misura il passaggio relativo dal citoplasma verso il nucleo, dal nucleo verso il citoplasma, nel tempo. Perciò in pratica è come dire, nella stessa cellula misuro la velocità di passaggio in una direzione avendo dei fotogrammi che sono intercalati dal passaggio nell'altra direzione. Perciò riesco ad avere in ciascun momento quali sono le velocità in una direzione e nell'altra. Qua c'era un filmato, lo guarderete in rete, perché ho dovuto passare sul trasformare il file in PDF, perché se no non riuscivo a vederlo su questo computer, e lo vedrete. Tanto dopo ci sono i fotogrammi che possiamo commentare, ma qua si vede proprio il passaggio in cui vi mette ciascuna sequenza. Questo è il tempo, ok? E vedete qua si spegne il tutto. Poi nell'arco, vedete qua, di questi secondi, siamo sempre in trattamento con le GF, quello è dove viene fatta poi il fotogramma, e quello è il tempo appunto di questa registrazione. Perciò questa è l'acquisizione d'immagine, poi si spegne, si riaccende questa volta il nucleo, si fa la registrazione, poi si spegne e vedete che alterna rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu. Perciò a questo punto fa vedere il passaggio da uno all'altro. E i fotogrammi sono di questo tipo qua. Perciò i fotogrammi sono in assenza di EGF o in presenza di EGF. Stiamo misurando il passaggio dal citoplasma verso il nucleo. Ok? Vedete come qua abbiamo spento tutto, totalmente spento, riacceso solo il citoplasma e misuriamo nel tempo. E misuriamo e vediamo come da qua a qua, vedete che la fluorescenza diminuisce nel citoplasma e si comincia a accendersi nel nucleo. Scusate, si vede qua, si vede nel nucleo, ok? Se non ho messo lo stimolo, non ho messo l'EGF, ERK1 non è fosforilato, no, rimane citoplasmatico. Questo è il mio controllo. Perciò qua c'è un po' di passaggio, perché anche in assenza un po' di shuttling c'è. Ma vedete che è ben diverso quando si mette l'EGF. Questo è l'esperimento inverso. Allora, questo è in assenza di EGF e in effetti ho una frazione un po' di localizzazione. Vi ricordate la prima immagine quando avevamo visto in assoluto? Il costrutto era presente sia nel citoplasma sia nel nucleo. Ma quando cominciamo, perciò quello che c'è l'abbiamo riacceso, e vedete che l'aspetto cinetico su questi tempi è tale per cui chi è lì è lì. È la velocità che stiamo misurando, che è molto accelerata in presenza di EGF. E qua di nuovo si vede come è vero che passa nel nucleo, ma non è che si accumula nel nucleo e basta. Cioè, quando io faccio il trattamento con l'EGF e che ho ERK1 che è fosforilato, quello che cambia è comunque il shuttling, il passaggio tra citoplasma e nucleo, che è un po' diverso rispetto all'idea che uno poteva averne in cui diceva è citoplasmatico, punto, e va nel nucleo, punto. Quello che fa, cambia il fatto di essere fosforilata, sarà la, ripeto, la capacità di passare dal citoplasma al nucleo, e poi vedremo però che dal nucleo viene ritrasportata verso il citoplasma. A cosa serve questo? In realtà lo capirete dopo. Per adesso lo osserviamo. Osserviamo che in presenza di EGF abbiamo comunque aumentato questa velocità di passaggio da un compartimento all'altro. Perché è stato fatto guardando singole cellule? Perché le singole cellule riportano lo stesso tipo di risposta, cioè l'andatura di queste curve è simile, ma è diversa da una cellula all'altra. Perciò se uno avesse misurato in modo globale su più cellule, perdeva parte dell'informazione. Okay? Ed è quello che ci fa vedere questo tipo di risultato, sono le registrazioni di singole cellule. Questo sarebbe stilizzato in nucleo. In effetti sulla mia versione originale passava dai poli nucleari, mentre qua queste frecce si sono spostate. E ecco come vi dicevo che a volte esiste, cioè non c'è solo il problema delle fotocopie. È banale, ma non avrei mai pensato, ma aver trasformato il file dal PowerPoint al PDF, passato da Macintosh a una cosa così, mi fa vedere questo, che perde, cioè, il significato che io ci avevo messo. Perciò, pazienza. Mettendo a confronto, appunto, le velocità con, in rosso, il flusso verso il nucleo e in blu la velocità di uscita dal nucleo, si vede che ha una velocità di entrata che è maggiore a quella di uscita. E dunque motivo per cui quando uno fa a un tempo X un'immagine con, in presenza di EGF, dice vedo una localizzazione nucleare. Perché noi misuriamo in realtà la differenza, cioè tra non averlo, averlo, ma si sommano nel tempo. Perciò se io ho un'entrata maggiore di quello che è l'uscita, è normale che a distanza di tempo io vedo il nucleo che è più marcato. Ma non vuol dire che è solo perché è entrato, è solo perché ho una velocità di uscita che è inferiore a quella dell'entrata. Se lo faccio con soltanto appunto drompa, con una, non è perché non funziona o è alterato il sistema, il meccanismo di trasporto, perché il meccanismo di trasporto in presenza di EGF rimane inalterato, perciò il sistema importina e esportina funziona, non è alterato, quello che cambia è specificamente nei confronti di ESC1. Trompa legata all'importina. Cosa succede se metto a confronto ERC1 e ERC2, per tornare anche al problema che ci eravamo posti prima? Allora, in questo caso è fatto con un bleaching classico, è fatto con un bleaching che mi fa il bleaching del nucleo, ok? Questa è il prima del bleaching. Questo è un bleaching semplice, non è drompa in questo caso, è GFP legata alla molecola ERC e sto misurando le velocità di passaggio e vedo che se metto a confronto ERC1 e ERC2 l'entrata nel nucleo è maggiore, più rapida per quanto riguarda ERC2 rispetto a ERC1. In effetti è stato misurato e vi ho rimesso una stilizzazione del risultato e questo mi dice, è stato fatto anche per l'uscita, perciò il passaggio tra un sistema e l'altro nel caso di ERC2 rispetto a F1 mi dice che F2 entra di più ma esce di più. Cioè l'aspetto dinamico di passaggio attraverso i pori nucleari è più rapido per quanto riguarda F2 di quanto lo sia per quanto riguarda F1. Perciò F2 entra velocemente ma esce velocemente. F1 entra velocemente ma è più lento, cioè già entra, è più lento a uscire di quanto lo sia F2. E uno dice, e allora arriverà una soluzione.
Dopo vedrò di più il segnale di...
Allora lei mi dice, visto che uno entra ma esce, mentre l'altro permane di più, ho una cinetica di attivazione diversa, F1 può svolgere la sua attività in modo più continuativo rispetto a F2, che è più fugace. Non fa una grinza, siete d'accordo? Direi osservazione giustissima. Però vedrete che non è ancora così. Allora, prima di tutto, forse dovrei finire, ma non posso lasciarvi su questo, aver creato questo suspense così forte. Anzi, mi ha aiutato, non ci siamo messe d'accordo prima, però giustissima l'osservazione. Allora, magari questo lo vedo dopo, ma vi do il risultato in 5 minuti. Il risultato è il seguente, perché è vero che entrano, regolano la trascrizione, escono. Però il problema è che per entrare devono essere fosforilate. Per funzionare devono essere fosforilate. Ma chi c'è dentro al nucleo? Una fosfatasi che defosforila. E defosforina non funziona più. Viene trasportata fuori. Dove fuori chi c'è? La macchinasi-chinasi. E dunque può essere fosforilata. E può rientrare. Ma lì funziona. Ma chi c'è? Quella che la defosforila. Chi rimane più lento in tutto questo? F1. Chi ha meno effetto? F1. Perché il shuttling... Perciò aveva perfettamente ragione. D'accordo? Però, ed è lì che si vendica il biologo cellulare di altri, perché, sì, è lì che diventa ancora più interessante, perché non è solo un problema che va visto in modo statico, e la storia dei compartimenti è fantastica da quel punto di vista su quelle che sono questo tipo di regolazione. Perciò, alla fine, il fatto di avere una permanenza più a lungo nel nucleo diventa un fattore più negativo, perché ricarico di meno il pool che può effettivamente regolare. Così come esempio, solo per dirvi come è difficile da certi risultati uno fa un ragionamento, ed è giusto lo faccia, ma per questo motivo la ricerca non finisce mai, perché c'è sempre qualcuno che riprende quel dato e va un po' oltre. Allora, sull'efficienza di uno o dell'altro, a questo punto uno cosa deve fare come esperimento? Non sul knockout, perché lì è ancora... Ma cosa può fare rispetto a quello che commenteremo mercoledì? A questo punto cosa faccio? Le metto le due sequenze, le metto a confronto. E cosa cerco? Le differenze. E dopo cosa farò? Queste differenze... E scambio. Messo un pezzo, se quella è la differenza? Eh? Sì. le ingegnerizzo, cioè è come fare una mutazione, ok? E faccio in modo tale da verificare se quella differenza risponde della differenza di comportamento che io sto osservando. Però devo lasciare un po' di suspense, se no non venite più mercoledì prossimo. Va bene. Sul knockout non è mai stato fatto di andare, che io sappia, proprio con l'altro, facendo una versione, perché a questo punto diventa difficile fare modello cellulare trasporto rispetto a un knockout che ha tutto lo sviluppo. Però ti fa vedere che hanno dei comportamenti diversi.